Adesso faremo alcune annotazioni. A me piace usare questo termine, annotazioni, perché nell'ambito della vita spirituale io penso che non si può trovare un trattato, un manuale che ti spiega tutto, ma qualcosa che ti fa capire meglio. Allora, annotazioni sugli esami ignaziani. Esame di coscienza particolare, generale, esame sulla preghiera. Siamo nella peculiarità ignaziana. E chiedo proprio allo Spirito Santo che mi illumini per poter illumini anche voi per cercare di capire quello che io dico, perché siamo in un argomento importantissimo, basilare e fondamentale della costruzione della persona spirituale, è l'esame di coscienza. Che cos'è? Mira alla conoscenza di sé e di ciò che Dio sta operando nella persona. Allora, adesso io vorrei, anche abbiamo poco tempo, vorrei presentarvi la visione cristiana dell'esame di coscienza, al quale certamente Ignazio voleva portare, ma con i limiti di ogni persona umana, di una visione personale, con i limiti culturali del tempo. Quando io vi dicevo a padre Herbert, lei non è ignaziano, lui si infuriava, era proprio su questo punto che i gesuiti stessi hanno approfondito, hanno ampliato, hanno aperto, no? Perché vedete, di fronte ai santi ci può essere una certa soggezione, no? Sant' Ignazio, allora ecco, bisogna stare attenti, no? Quando si ha qualche fondatore santo o anche di vari movimenti, eccetera, che si possono avere, perché sì, è santo, no? Ma non è Vangelo, quindi gli esercizi spirituali iniziali sono una bomba spirituale, sì, ma alcune cose vanno chiarite, vanno cercare di capire qual è la finalità dell'esame di coscienza di Ignazio. Che la persona si conosca, no? Questa è la finalità, che si conosca. Se tu raggiungi la stessa finalità, anzi la raggiungi a profondità maggiori con un metodo diverso, non è che per questo non sei ignaziano. Non so se mi spiego. E in questo senso aveva ragione padre Herbert, che lui era ignaziano, perché raggiungeva la stessa finalità, ma non usava gli strumenti ignaziani. Perché quella presentazione, ad esempio, dell'esame particolare, dite, si dica quello che vuole, si sa quello che vuole, ma che devi segnare le cadute, che devi misurarti settimana su settimana se sei migliorato o no, no? È una certa impostazione che può produrre, e in Sant'Ignazio ha prodotto un santo, ma in lui. A causa delle sue caratteristiche, in qualcun altro, in tanti altri ha creato dei frustranti, no, delle persone che non fanno più l'esame di coscienza, e soprattutto poi si sentono in colpa perché non lo fanno più, no? Allora bisogna cercare di capire qual è l'essenza degli esami di coscienza. La introspezione, non facciamo cammini psicoterapeutici. Non parliamo di introspezione per conoscersi le nostre origini, le origini dei miei comportamenti, o no. Noi facciamo introspezione spirituale. Vediamo che cos'è l'introspezione spirituale. L'introspezione è conoscenza di sé, correggersi dal negativo e indirizzarsi al positivo. Qual è la finalità? Quindi conoscere sé per correggersi e indirizzarsi, perché se io non mi conosco non posso correggermi, no? Ora vediamo di capire l'introspezione spirituale che cos'è. Il primo passo, e Sant'Ignazio lo dà questo passo, lui lo mette come secondo punto. Il primo punto è il ringraziamento, il secondo l'invocazione dello Spirito, chiedere a Dio la luce per. Io lo metto come primo passo. Guardare se stessi nella luce dello Spirito Santo e i difetti che si hanno, no? Guardare se stessi nella luce dello Spirito Santo. Correggerei qui con guardare se stessi nella luce. Però nella luce, non guardare se stessi direttamente come fa uno psicoterapeuta. Io chiedo la luce nel Signore, nello sguardo del Signore. Vedremo poi che cos'è questo sguardo. Ora, questo è il primo passo per diventare, perché la nostra introspezione diventi spirituale. Il primo passo è chiedere la luce dello Spirito perché possiamo vedere noi stessi. Questo è il primo passo. Ma il secondo passo è tenere fisso lo sguardo su Gesù, specchio divino, e vedere come Lui agisce e cresce in me. È un passo più maturo. Un passo più maturo. Ora, l'esame di coscienza di Ignazio è sul primo passo, perché sono i principianti. Iniziano la vita spirituale, la prima settimana, è per i principianti. È chiaro che se tu non sei principiante e vivi la prima settimana e hai già lo sguardo verso Cristo, che ti rimetti a guardare te stesso? Capite qual è il problema? Allora, il secondo passo dell'esame di coscienza è che non guardi più te, guardi Lui, e in Lui vedi te. E poi, soprattutto, l'oggetto non è tanto me, capire che l'oggetto dell'esame di coscienza è cosa Lui sta facendo in me. Cosa Lui sta facendo in me? Per aiutare la sua azione, non ostacolarla. E poi bisogna anche avere delle concezioni forti su questo. Vedete, Teresa d'Avila dice: credo che non arriveremo mai a conoscersi se insieme non procureremo di conoscere Dio. Contemplando la sua grandezza scopriremo la nostra miseria. Considerando la sua purezza riconosceremo la nostra sozzura. E innanzi alla sua umiltà vedremo quanto ne siamo lontani. Santa Teresa ancora: vi sono in ciò due vantaggi. Primo, perché una cosa bianca messa vicino a una nera appare più bianca, come una nera vicino a una bianca. E in secondo luogo, perché la nostra intelligenza e volontà, portate ora su Dio e ora su noi, si rendono più nobili e più disposti al bene. Se dal fango della nostra miseria non ci sollevassimo mai, ne risulterebbero molti inconvenienti. Sottoscrivete l'ultima frase: se dal fango della nostra miseria non ci sollevassimo mai, ne risulterebbero molti inconvenienti. Ora bisogna stare attenti a non tenere le persone nel fango della loro miseria, perché le persone sono chiamate a essere splendide al cospetto di Dio. Perciò, dice ancora Teresa, fissiamo gli occhi in Cristo, nostro bene, nei Suoi santi, e vi impareremo la vera umiltà. Allora la nostra intelligenza si renderà più esperta e la conoscenza di noi stessi cesserà dal renderci imbelli e codardi. Vedete il pericolo di una conoscenza di sé introspettiva, senza lo sguardo a Cristo: renderci imbelli e codardi. Elisabetta della Trinità, ho dimenticato di scrivere il nome, forse c'è, no, come? Ah, eccolo. Non si lasci mai abbattere dal pensiero delle sue miserie. Sta parlando a una laica, una mamma di famiglia. San Paolo dice: dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Mi sembra che più l'anima è debole, persino più colpevole, sia quella che ha più margine di speranza. è l'atto che essa compie per dimenticarsi e gettarsi nelle braccia di Dio, lo glorifichi e lo riempia di gioia più che tutti i ripiegamenti su se stesso e ogni altro tentativo di scrutare le proprie infermità. Rileggetevi poi queste schede, perché sono fortissime. Ancora lei. Cara signora, forse le sembrerà difficile dimenticarsi, invece è tanto semplice. Le dirò il mio segreto. Basta pensare a Dio che abita in noi, come nel suo tempio, e a poco l'animo si abitua a vivere nella dolce compagnia dell'ospite divino, comprende di essere un piccolo cielo in cui Dio d'amore ha stabilito la sua dimora, non è guardando alla nostra miseria che saremo purificati, ma guardando a colui che è tutto purezza e santità. Poi c'è Santa Chiara, a Beata Agnese, quando dice: ogni giorno porta l'anima tua, o regina sposa di Gesù Cristo, in questo specchio, Gesù specchio senza macchia, e scruta in esso continuamente il tuo volto. Badate a questa frase: fissa su Gesù e scruta il tuo volto, perché tu possa adornarti, eccetera. Padre Herbert, ciascuno di noi singolarmente nella sua vocazione personale ha il profondamente unico e personale modo di essere cristiani, cioè di donarsi a rendersi o di diventare libero e in qualsiasi esperienza umana. Cioè ognuno di noi ha un unico segreto e criterio di discernimento insieme all'intera sua esperienza umana. Ecco, qui ci mancava altre schede per arrivare a questo. Ve lo devo introdurre. Qual è la visione di Padre Herbert? Anche questa è una visione fondamentale. Lui dice: gli esercizi sono uno strumento fantastico perché la persona realizzi il discernimento. Ma qual è il discernimento? Il discernimento fondamentale. Noi abbiamo visto sempre gli esercizi spirituali come strumento di discernimento di cosa fare, di cosa diventare. Colui è andato più in profondità. Gli esercizi spirituali ti permettono di avere il discernimento di chi sei, qual è la tua identità più profonda in Cristo. E in questa identità più profonda in Cristo tu hai il tuo criterio di discernimento. E uno dei miei primi corsi di esercizi spirituali venne una, così potete capire che cosa vuol dire identità personale, venne una ex suora. Guardate che queste persone che si definiscono ex sono uno sconforto. Chi sei tu, un ex prete? Puoi essere ex, puoi essere, cioè significa che sei un fallito, no? Sì. Dire ex significa che sei un fallito, no? E lei si sentiva fallita. Sì, una storia di famiglia, cioè, però sostanzialmente quando si presenta, io sono un ex suora. Non sono Giuseppina, Clementina, sono un ex suora, sono una fallita. Ma è uscita dagli esercizi, non ha detto più a nessuno io sono un ex suora. Ha detto io sono Giuseppina. Perché negli esercizi spirituali ha scoperto il suo volto, la sua identità più profonda, che è a prescindere di quello che tu, di quale sarà la tua risposta fattiva alla volontà di Dio. E quando tu capisci che Elisabetta della Trinità, a un certo punto della sua vita, non si firmava più Elisabetta della Trinità, si firmava Lode e Gloria di Dio, era il suo nome. Lei era Lode e Gloria di Dio, si firmava così. C'è una percezione di sé in Cristo che fa sì che io sia quell'espressione del volto di Cristo oggi, per l'umanità di oggi. Ho capito chi sono in Cristo. Non ci si arriva oggi. Gli esercizi spirituali ignaziani permettono di andare a queste profondità, di praticamente quella pietruzza che solo la persona capisce, che viene consegnata al vincitore, dove c'è scritto il suo nome. Ora, se la persona arriva a quella identità in Cristo, comprensione, capirà anche ciò che deve fare. Non so se mi spiego. Cioè, la vocazione del fare, del diventare, è successiva, è susseguente della vocazione dell'essere. È facendo capire alla persona chi è che capirà anche, capirà che cosa deve fare. E gli esercizi spirituali iniziali sono innanzitutto un mezzo per comprendere la mia identità in Cristo. E come lo comprendo questa identità in Cristo? Lo comprendo in un specchiarmi continuamente in Lui, nelle trazioni, c'è la dinamica della seconda settimana, la vedremo, e quindi attirato sempre più da Cristo, che mi mostra che cosa Cristo? Mi mostra quel Cristo che devo essere io. Cioè, tenendo fisso lo sguardo su Cristo, io comprendo ogni giorno di più il Cristo che devo essere io, quel Gesù che devo essere io. E questo attraverso, in modo particolare, la preghiera e l'esame di coscienza vissuto in una maniera diversa. Esame di coscienza, lui lo chiamava esame di consapevolezza. Che cos'è allora l'esame? Se io a un certo punto ho individuato, ho capito nel volto di Cristo qual è il mio volto, allora l'esame di coscienza sarà riorientare me stesso a quel volto. Lui infatti lo chiama riorientamento, riorientare me stesso a quel volto, un ricentrarsi nel Signore attraverso la propria esperienza reale, coscientemente, consapevolmente accettata. La pratica più efficace dell'esame particolare, l'esame particolare, sapete che io scelgo un difetto e lavoro su quel difetto esaminandomi, eccetera. Però è al fine di estirpare un difetto. La pratica più efficace dell'esame particolare è assumere in profondità l'atteggiamento della vocazione personale in quei momenti concreti che sono stati scelti come fissi e assolutamente sicuri da ognuno. E lui dice questo: la forza e l'efficacia degli esami particolari non è l'esaminarsi, ma è decidere dei momenti in cui riorientarmi a Dio, in Cristo, al volto di Cristo. Questo metodo prepara e dispone la persona, come nessun altro metodo, a incontrare il Signore nelle persone, negli avvenimenti, nelle circostanze, luogo e azione che puntualizzano la propria analisi, l'unico modo personale di trovare Dio in tutte le cose. Ma questo si può capire dopo. Poi alla fine vi ho messo, che mi è piaciuto molto, lo schema del Rupnik, di padre Rupnik. E lo leggiamo e concludiamo con questo. Primo, mi rivolgo al Signore invocando lo Spirito per cogliermi alla sua presenza. Ci si può aiutare con uno sguardo, un'immagine, con un segno di croce. Secondo, mi raccolgo nel cuore in un atteggiamento di fede per poter vedere tutta la mia integralità davanti al Signore. Qui non sono d'accordo, nel senso che mi raccolgo nel cuore per poter vedere tutta la mia integralità. Lui usa davanti al Signore, io metterei nel Signore, perché l'esame va fatto sempre in Cristo, non fuori di Cristo. Però si tratta di un'eccezione, no? Fondamentalmente dice quello che esprimo io. Terzo, chiedo la grazia di vedermi come Dio mio Salvatore mi vede, cogliendo il grande senso della mia vita. Posso ripetere qualche frase per me particolarmente significativa della parola di Dio. Quarto, ripercorro la giornata dialogando con il Signore, non facendo introspezione, raccontando in un dialogo con Lui tutto ciò che è accaduto, il lavoro, gli incontri, raccontandogli soprattutto ciò che il cuore sente, che non corrisponde a come Lui mi vede nel suo amore. Cioè è in un ambito dialogico che vivo l'esame, non introspettivo, io guardo me, ma io parlo a Lui. A me piace questo modo che Rupi che espone, anche se io lo faccio in modo diverso, però mi piace. Cioè, non... l'esame particolare, parlo con il Signore riguardo alla realtà che accompagnano in questo periodo con maggiore attenzione, che accompagno in questo periodo con maggiore attenzione spirituale. Anche qui concludo chiedendo la misericordia con il rendimento di grazie. Questo poi lo potete scaricare, ve l'ho già messo, potete leggerlo e cercare di capire ogni singolo passaggio che lui fa. È praticamente un esame di coscienza, introspezione spirituale, dialogato con Gesù, in un ambito di un dialogo con Gesù. E vabbè, poi chiedo le grazie per... Per quanto riguarda l'esame della preghiera, vabbè, questo me ne parlo un altro momento, perché volevo chiudere, perché siamo oltre. Magari l'esame della preghiera, se abbiamo tempo dopo nel pomeriggio, perché è importantissimo l'esame della preghiera. Quali sono le caratteristiche dell'introspezione spirituale? È dialogica. Lui è Dio. E cosa mi può aiutare nell'esame di coscienza, in questo dialogo con Gesù? Quali sono le domande che io posso fare a Gesù che mi possono aiutare a vivere meglio il mio esame di coscienza? Cosa abbiamo fatto insieme oggi, Signore? Vedete, io ho usato questo sistema con persone che vivono il disagio di presenze malefiche, per farle arrivare a fare esame di coscienza. Ho usato questo sistema. Prega Gesù che ti faccia Lui l'esame di coscienza. Pregalo tutte le sere, mettiti davanti a Gesù e digli semplicemente: Gesù, fammi tu l'esame di coscienza. Se voi sapeste quello che è uscito fuori, non vi potete immaginare. Non vi potete immaginare. Ogni 3, 4, 5 giorni, 6 giorni andava sempre più in profondità. Il Signore gli dava una luce particolare. Quella non è introspezione. Quella è l'azione dello Spirito di Gesù. No. Allora, Gesù, oggi, tu e io e te, cosa abbiamo fatto? Perché io sono un prolungamento della sua umanità, diceva Elisabetta della Trinità. Lui vuole vivere in me. Non sono più io che vivo, no? E dice Benedetto XVI, Paolo non lo dice al termine di un'esperienza mistica, non sono più io che vivo, ma mi Cristo, ma lo dice perché è battezzato, non al termine di un'esperienza mistica. Un'altra domanda è: che cosa hai fatto in me oggi? È un'altra domanda importante. Cosa volevi fare e non hai potuto fare perché io ti ho ostacolato? E allora entri più in profondità. Allora abbiamo chiuso la parte espositiva dei nostri incontri. Oggi pomeriggio siete invitati a mettere in pratica quello che avete sentito oggi. Però vi chiederei un'ora completa con il raccoglimento, quello che avete imparato ieri, e lo stesso Vangelo di ieri, Zaccheo, però questa volta con l'applicazione di quello che abbiamo detto, accogliere la parola e dialogare con la parola, lasciarsi portare dallo spirito della parola e entrare nel colloquio. quindi un'applicazione di queste indicazioni che avete ricevuto sull'approccio alla parola, sul Vangelo di Zaccheo. E ci vediamo. Così fate anche una specie di ripetizione, vedete la valenza di efficacia della ripetizione. E ci vediamo alle 4:15. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore.